giovedì 19 dicembre, benvenuti a una nuova edizione di GR Valdichiano sulla Rincontri Blu Cortona. Stefano Bertini vi augura il suo buongiorno. Castiglion Fiorentino, Monte San Savino e Arezzo sono le protagoniste delle notizie di oggi. Sono partiti ufficialmente ieri, mercoledì 18 dicembre, i lavori di ristrutturazione ed efficientamento alla Casa della Salute di Castiglion Fiorentino. Si tratta di un intervento importante, che prevede la completa ristrutturazione del piano terra, circa 800 metri quadrati, oltre che lavori edili, strutturali ed impiantistici che interesseranno il primo piano e l'ingresso dell'edificio. L'importo finanziato con i fondi del PNRR è di circa 1,8 milioni, con il termine dei lavori previsto entro la fine del 2025. L'intervento si suddividerà in due fasi. La prima, della durata di circa 6 mesi, riguarderà la ristrutturazione dell'area occupata dagli ambulatori medici del CUP al piano terra, per ottimizzare gli spazi per realizzare nuovi ambulatori e una sala d'attesa. La seconda fase, della durata di circa 4 mesi, vedrà la climatizzazione e il consolidamento antisismico del primo piano, oltre ad un intervento strutturale all'ingresso dell'edificio. Nelle scorse settimane, in previsione dell'avvio del cantiere, le attività presenti al piano terra sono state ricollocate all'interno della Casa della Salute, per garantire ai cittadini la continuità di tutti i servizi. E proprio alla vigilia dell'inizio dei lavori, nella giornata di martedì 17 dicembre, presso la Casa della Salute, il sindaco Mario Agnelli e l'assessore alla Sanità Stefania Franceschini hanno incontrato la direttrice generale facente parte dell'ASL Toscana Sud-Est Antonella Valeri. Dal colloquio è emersa la volontà di proseguire nella direzione già tracciata, al fine di mantenere, garantire e implementare i servizi ai cittadini all'interno di quella che diventerà una casa di comunità. Il Comune di Monte San Savino annuncia l'apertura straordinaria della biblioteca comunale, situata in piazza Gamurrini 19, in occasione delle festività natalizie. Questa iniziativa vuole offrire a bambini, famiglie e ragazzi un luogo accogliente dove trascorrere momenti di condivisione e usufruire dei numerosi servizi della biblioteca anche in giorni speciali, quali quelli sotto le feste natalizie. Di seguito il calendario delle aperture straordinarie. Sabato 21 dicembre, apertura straordinaria dalle 9 alle 12.30. Lunedì 23 dicembre, apertura con orari 9.30, 12.30 e 15.19. Sabato 28 dicembre, apertura straordinaria dalle 9 alle 12.30. Lunedì 30 dicembre, apertura con orario 9.30, 12.30 e 15.19. Si ricorda inoltre che la biblioteca rimarrà chiusa nei giorni di martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre. L'iniziativa sottolinea l'impegno dell'amministrazione comunale nel promuovere la cultura e la socialità anche in periodi di festa. E concludiamo il notiziario di oggi da Arezzo. Presentato ieri mattina il restyling del parcheggio interrato di Piazza del Popolo di Arezzo. Rappresenta un importante intervento di rigenerazione di una infrastruttura pubblica strategica per la mobilità urbana della città. Gli interventi grafici che decorano gli spazi del parcheggio migliorano l'estetica dell'ambiente, ma accompagnano anche i visitatori verso il cuore del centro e le sue meraviglie storiche, restituendo al rientro un'atmosfera di accoglienza e comfort. A fianco di questi interventi estetici sono stati introdotti anche importanti aggiornamenti tecnologici, che rendono le operazioni di accesso, pagamento e ricerca del veicolo maggiormente rapide e sicure. La sicurezza è stata ulteriormente potenziata grazie ad un sistema avanzato di monitoraggio, che permette una gestione più efficiente degli spazi ed un controllo continuo dei movimenti all'interno della struttura. Inoltre è stato implementato un innovativo sistema di filtraggio delle polveri sottili, al fine di migliorare la qualità dell'aria e favorire un ambiente più salutare per i cittadini. Il progetto è pensato anche per essere aperto a future evoluzioni, puntando a rendere il parcheggio sempre più connesso e integrato con altre soluzioni di mobilità, nell'ottica di una città sempre più sostenibile. Infine, all'interno del parcheggio sono ancora disponibili in diritto di superficie gli ultimi box auto, una risposta concreta alle esigenze di sosta di residenti e operatori del centro storico. E anche per oggi è tutto, adesso passo la linea come sempre ai miei colleghi, noi ci risentiamo domani, venerdì 20 dicembre, per la ultima edizione settimanale di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Incontri, buongiorno. Venga il Natale della pace, dove è spalancato il sepolcro della violenza e della guerra, dall'omelia del Cardinale Zuppi in occasione della preghiera per la pace nel mondo. Ci prepariamo al Giubileo della Speranza. Niente è impossibile a chi crede. La nostra preghiera è che sia il Giubileo, ormai prossimo, un'opportunità per la pace, per il coraggio del dialogo, del cessate il fuoco, per chiedere aiuto alla comunità internazionale di garantire le tregue, soprattutto per cercare condizioni di una pace giusta. E che la comunità internazionale si accordi per permettere questo usando tutti gli strumenti che forse abbiamo troppo indebolito. Non accettiamo che l'unico modo per risolvere i conflitti torni ad essere quello di sempre, quello delle armi, di una forza che è diventata terribile. Papa Francesco, nella bolla di indizione, ha detto: in memore dei drammi del passato, e dovremmo domandarci dove abbiamo messo la memoria, l'umanità è sottoposta a una nuova e difficile prova che vede tante popolazioni oppresse dalla brutalità della violenza. Com'è possibile che il loro grido disperato di aiuto non spinga i responsabili delle nazioni a voler porre fine a troppi conflitti regionali, consapevoli delle conseguenze che ne possono derivare a livello mondiale? E continua Papa Francesco: è troppo sognare che le armi tacciano e smettano di portare distruzioni e morte.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati amici all'ascolto della pagina sportiva del giovedì. Disco rosso all'avventura in Coppa Italia del Livorno finita ieri sera. Gli Amaranto di Indiani soffrono maledettamente le ripartenze e la velocità di un Guidonia Montecelio che esce dall'Armando Picchi, vittorioso con un 3-2, firmato Icardi e doppio Maurizi. A niente sono servite le reti di Russo, lampo per 1-2 e la rovesciata nel finale di Siniega per un recupero di Speranza. Nessun dramma, la Coppa Italia è competizione fino a se stessa e non metteva in palio niente, era solo gloria e possibilità di far giocare chi aveva meno spazio. Ma ora le rotazioni del Livorno si sono accorciate e la squadra non ha più la brillantezza di un mese fa. Allo stesso tempo, niente ipocrisia, andare avanti avrebbe fatto piacere, ma adesso nessuno si strappa i capelli per essere usciti. Un appunto per il futuro, però la partita lo ha regalato. Il Livorno dietro balla con veramente troppa facilità e dal mercato serve, secondo noi, metterci una pezza. Anche l'Arezzo viene eliminato dal Trapani, che passa in vantaggio a 3 minuti dal termine sugli sviluppi di un corner. La palla finisce a Crimi, che stoppa e tira dentro l'area affollatissima. Canutè non riesce a colpire, ma alle sue spalle c'è Lescano che non sbaglia e quindi Trapani in vantaggio. Subito corre a ripari Troise, che mette in campo Mauli, Gaddini e Gucci per gli ultimi assalti, ma non c'è nulla da fare, neanche con 4 minuti di recupero. Al 49esimo finisce 1-0 per il Trapani, che si qualifica alle semifinali di Coppa Italia. Gli Amaranto hanno retto il confronto e sfiorato anche il gol in più circostanze, ma alla fine è stata decisiva la zappata di Lescano, il bomber che in estate era stato accostato anche l'Arezzo e che ha fatto la differenza. Dopo la vittoria di domenica scorsa splende il Sereno a San Giovanni Valdarno e questa vittoria del Fedini è salutata nel migliore dei modi, visto che domenica prossima ci sarà ancora un altro derby sul campo della Terranova Traiana, il Matteini. E qui va detto che la formazione di Beccattini è risultata vincitrice in quel di Figline, quindi addirittura in trasferta, ma spesso, come dire, fa fatica in casa. Sentiamo appunto il recap di quella gara vittoriosa.
Il Figline crea le occasioni migliori, ma a vincere il Terranova Traiana. L'ultima gara casalinga di questo 2024 per i gialloblu coincide con una sconfitta di misura per 0-1, con il più classico dei gol dell'ex firmato dagli Aiunesi. Al settimo il primo spunto del match del Terranova, cross dalla sinistra di Marini dal fondo per Iaionese, che prova l'anticipo ma il suo tentativo finisce al lato deviato dal difensore. Al decimo Figline in avanti con uno spunto di Borghi, che controlla il pallone e prova ad accentrarsi per il tiro, la sua conclusione finisce sul fondo. Al tredicesimo occasionissima per il Figline, calcio di punizione di Milli in mezzo, Simonti in mischia va a conclusione a botta sicura sul primo palo, ma Timperanza compie una grande parata e salva il risultato. Nel momento migliore delle figline arriva il gol del Terranova. Al 18° lancio lungo per Iaionese, che contende il pallone a De Pellegrin, vince il contrasto e si invola verso la porta, dove a tu per tu con Pagnini non sbaglia e segna. Figline vicino al pareggio con Ruffini. Al 24° punizione perfetta del numero 11 giallo-blu, ma il pallone incoccia sul legno e torna in campo. Minuto 28, ancora Figline in avanti, stavolta con un cross dalla sinistra di Simonti che pesca in area Zellini. Bravo a anticipare il difensore e a girare il pallone in porta, ma il tiro esce di poco a lato. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-1 per il Terranova Traiana. Nel secondo tempo il Figline spinge per il gol, ma il Terranova Traiana si difende bene e quando può cerca di rallentare i ritmi della partita. Pronti via e al 46° Mugelli va alla conclusione dopo un bello scambio con il neoentrato Bruni. Timperanza blocca il pallone. Al 59° occasionissima per il Terranova Traiana. Discesa di Marini sulla sinistra che crossa in mezzo dove in mischia Iaionese va vicino alla conclusione da due passi, ma la difesa giallo-blu respinge il tentativo del possibile 0-2. Al 67° ancora Figline in avanti con Bruni che controlla il pallone al limite dell'area e si libera per la conclusione. Il pallone è sciallato di poco. Minuto 80, ancora un tentativo per il Figline. Cross di Nobile dalla distanza con Bruni che prova lo stacco di testa in area, il tentativo finisce fuori. Al 93° doppia occasione per il Figline in pochi secondi. Torrini se ne va sulla sinistra e mette il pallone in mezzo dove prima Bruni colpisce la traversa e poi Ruffini sulla respinta vede il suo tiro neutralizzato da Timperanza. Al triplice fischio il risultato non cambia.
Una partita decisamente sfortunata per i padroni di casa che perdono per 1-0 contro il Terranova Traiana. Partita dove i padroni di casa hanno costruito maggiormente le occasioni da gol, solo gli ospiti però a spuntarla con un cinismo e concretezza. L'ex della sfida Cristian Iaionese decide l'incontro ed esce tra gli applausi di tutto lo stadio. Le interviste del post partita.
Comincia anche a venirmi a noia venire qui in sala stampa tutte le domeniche lì se sbagliavo, si doveva vincere, si poteva fare. E l'ho detto ragazzi, la partita finiva. Se non fai gol in una partita in questa maniera, con le occasioni che abbiamo avuto, bisogna fare anche mia colpa sicuramente. Poi si è messo la sfortuna, traverse, le palle sulla linea, tutto. Oggi si poteva giocare fino a domani, probabilmente non si faceva gol. Però sicuramente hanno fatto una prestazione veramente, veramente sopra le righe e non gli posso dire niente. Non fare gol comincia a pesare. Sai, la situazione se perdi uno scontro diretto con una squadra che è sotto due punti tuoi, la si complica per forza. I risultati, io la classifica non la guardo mai, non la guardo nemmeno ora. E niente, c'è da rimboccarsi le maniche, lavorare. L'unica cosa che ti dico è che se si continua a giocare in questa maniera, mi sembra strano che si debba continuare a perdere, mi sembra fantascienza. Però poi il calcio sono gli episodi che fanno la differenza e oggi l'episodio è stato per loro. Noi non siamo stati capaci di buttarla dentro e se vi ha parlato un risultato non esiste. L'ho detto prima a un tuo collega, domenica andiamo a Livorno, come si riparte? Si riparte domani, l'ho detta ragazzi ora, poi la domenica di solito serve per piangersi addosso, poi da domattina non c'è più tempo, da domattina andiamo a ripartire a 200 all'ora, come abbiamo fatto da quando sono arrivato. E chissà che può succedere a Livorno, c'è un risultato. Sulla carta ci sarebbe un risultato solo, no? Ci sarebbe in mente a pensare di andare a fare risultato alle Livorno. Chissà che la ruota non giri una volta dalla parte nostra, proprio una partita come quella di Livorno. Si suol dire sempre non c'è nulla da perdere, noi invece non abbiamo da perdere, che andare a Livorno. E niente, una partita più bella non poteva esserci, andiamo a giocarcela al picchi e vediamo quello che succede al 90°.
Era Mister Brachi a ruota libera che raccontava appunto questa gara. A proposito della prossima, quella di domenica a Livorno, come al solito in queste festività natalizie, la partita è stata posticipata alle 16. Livorno-Figline inizierà quindi alle 16. Nel momento in cui stiamo andando in onda, nessuna notizia da Montevarchi per quello che sarà il sostituto di Nicolelli, esonerato martedì. Quindi il presidente Livi probabilmente non ha sciolto la riserva su un paio di nomi che avevamo fatto ieri anche durante la nostra pagina sportiva. Anche in questo caso i commenti pertinenti si sprecano, c'è chi appunto accusa la società di aver preso un provvedimento tardivo e chi invece predica che la società avrebbe dovuto mantenere ormai un livello quindi qualitativo, quello di Lelli, permanente per tentare di non disturbare più di tanto l'assetto della squadra. A proposito, riviviamo il film della partita alla radio per capire come è maturata la sconfitta di San Donato.
Gol in due minuti condannano il Montevarchi alla sconfitta, adesso è crisi. Nella 16ª giornata di campionato il San Donato fa sua l'intera posta in palio battendo 2-0 l'Aquila, autrice di una prestazione non esaltante. Partono bene i padroni di casa che nei primi minuti di gioco si rendono particolarmente pericolosi, complice la formazione di mister Lelli che sbaglia l'approccio alla partita. Nei primi 20 minuti il Montevarchi non c'è, ne approfittano i gialloblu. Al 18esimo del primo tempo il San Donato passa in vantaggio grazie alla rete di Carcani, il match si sblocca 1-0 per i Leoni del Chianti. Due giri sul cronometro e il risultato cambia ancora. I ragazzi di Bonuccelli raddoppiano con Maffei, vincente il suo colpo di testa che fissa il punteggio sul 2-0. Prova a reagire la formazione di Nicolelli, prima con Ciofi, poi con Boncompagni, ma nessuno dei due tentativi va in porto. Il primo tempo si chiude con il meritato vantaggio dei padroni di casa e con un'Aquila in totale confusione. Nella ripresa non cambia l'inerzia della partita, la squadra valdarnese non si scuote e soprattutto non crea pericoli per la porta del San Donato che controlla la gara senza troppi problemi. Al 18esimo ci prova Borgia a dare la scossa ai suoi con un calcio di punizione che colpisce la traversa. È il primo tiro in porta dei rossoblù. Si vede di più l'Aquila nella seconda frazione di gioco, ma la partita non si riapre. Finisce 2-0 per il San Donato.
Ne avrei tantissime ancora delle cose da farvi sentire, ma con i tempi siamo già fuori orario concessoci. E allora vi ci a domani, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
Previsioni meteo del 19 dicembre 2024. Molto nuvoloso o coperto per l'intera giornata, con piovigini o deboli piogge specie a ridosso dei rilievi. In serata possibili piogge sparse sul territorio, in genere di debole intensità, clima piuttosto umido e temperature senza grandi variazioni. Venti da sud in rinforzo tra pomeriggio e sera, affidabilità alta.
In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
Ci stiamo lamentando, e giustamente in questo periodo di tempo, perché sono aumentati considerevolmente, o comunque sono troppi, gli incidenti che avvengono sul lavoro. Il lavoro dovrebbe essere protetto, non dovrebbe essere una fonte di incidenti che molto spesso portano addirittura non soltanto a ferite, a ospedalizzazioni, ma anche a mortalità. Bene, però non si sta attenti a ciò che potrebbe essere importante per non avere gli incidenti del lavoro. Non stiamo attenti per esempio all'alcol. L'alcol è un prodotto che non soltanto è cancerogeno, ma agendo sul cervello crea molto spesso disattenzioni, scarsa capacità di giudizio, e quindi porta ad errori che possono poi essere determinanti nel cadere dalle scale o nel avere danni perché non si sta attenti al comportamento di una macchina. Quindi si dovrebbe richiamare molto l'attenzione anche all'interno delle strutture lavorative, richiamare l'attenzione sulla necessità di non impiegare alcol durante il periodo di lavoro. È molto importante se vogliamo proteggere la salute. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.